Buonasera, benvenuti a questo terzo appuntamento di Musica in Cattedra. Questa sera abbiamo l'onore e il piacere di ospitare il maestro Pierpaolo Bellini, responsabile della collana Spirito Gentil. E ci presenterà la messa per l'incoronazione di Mozart. Molto brevemente, da dove nasce lo spunto per questo ciclo di incontri, per questi quattro incontri denominati Musica in Cattedra? Se non vogliamo prendere la musica classica come un semplice sottofondo che accompagna tutt'altro genere di attività, correre, mangiare al bar con gli amici, cucinare piuttosto che guidare, sembra che l'unica alternativa sia analizzare la musica, cercare di scinderla in formule matematiche, strutture, architetture che la cerchino di spiegare. Però un dato già fa crollare questo atteggiamento. Se ascoltiamo ad esempio due o tre interpretazioni di uno stesso pezzo, stasera ad esempio ascolteremo la splendida interpretazione di Karajan che fece in San Pietro di fronte al Papa di questa messa, ci accorgiamo che tutte queste interpretazioni sono diverse l'una dall'altra e quindi c'è un qualcosa che passa attraverso le note ma non è riducibile a queste, quindi le note non spiegano tutto di per loro, c'è un qualcosa in più che le note manifestano, rendono tangibile ma che non riescono ad esaurire. Allora, stasera ci facciamo guidare proprio dal maestro Bellini alla scoperta di cosa può essere questo qualcosa che in questo caso vivifica la messa di Mozart. Buon ascolto.
Grazie, buonasera. Io vorrei partire, innanzitutto, come dire, cercherò di parlare il meno possibile. Questo non perché non so cosa dire, ma perché abbiamo un documento che mi sembra che parli molto meglio di me, che è questa registrazione, direi storica, di questa interpretazione di Karajan, una delle ultime che è riuscito a registrare. Vorrei fare un'introduzione che, se permettete, è una cosa che mi riguarda, che riguarda il mio lavoro, perché ultimamente, leggendo tanti libri di storia della musica, di analisi, poi insegnando, mi capita spesso di vedere un certo modo di ascoltare la musica che sotto sotto è come se dicesse, come tutti gli spettacoli, l'arte è una finzione. Per cui, insomma, non prendiamoci troppo sul serio, perché chi scrive, chi fa arte, chi fa spettacolo, quasi che l'arte fosse riducibile a spettacolo, in fondo fa finta, quindi non prendiamoci troppo sul serio. Mi sembra che questo sia un atteggiamento diffuso, soprattutto ultimamente in tutte le arti. Io invece a scuola, perché insegno in varie realtà scolastiche, mi trovo continuamente a insegnare un'altra chiave di lettura che io vorrei, come dire, riproporre questa sera, perché io tutte le volte parto dicendo che l'arte, quindi qualsiasi linguaggio artistico, è un uomo che si racconta, è un uomo che racconta se stesso, quindi racconta se stesso nella sua, come dire, più concreta esperienza, che vuol dire nel suo concreto trattare la realtà. Per cui è evidente che se un uomo è finto, l'arte è una finzione. È evidente che se uno mi racconta una cosa finta, cioè se ha un rapporto con la realtà che è finto, non potrà fare altro che fare un'arte finta. Ed è interessante ogni tanto scoprire qualcuno che fa il finto, no? Perché ci sono anche grandi artisti che fanno il finto. Però io dico, se l'arte è un uomo che si racconta, la cosa più interessante è quella di andare a capire che cosa sta raccontando quest'uomo, cosa sta dicendo, che pezzo di realtà mi sta raccontando, che pezzo di reale mi illumina, se sta facendo finta o se fa sul serio. Dico questo perché quando insieme a Don Giussani abbiamo messo a posto il libretto di questo ultimo CD, mi colpiva il giudizio con cui lui parte, con una certezza che a me impressiona, perché parlando di Mozart dice: con quel grido tradotto in note nella sua messa dell'incoronazione, Mozart si è guadagnato sicuramente la misericordia di Dio. E mi colpiva come approccio, perché è un approccio immediatamente umano, come dire, la condivisione di un uomo che sta raccontando un'esperienza che io stesso sto vivendo. Penso che questa sia una potenza di, come dire, di capacità intuitiva che forse è proprio quello che rende la collana Spirito Gentil un fatto assolutamente ineguagliabile anche a livello di vendite, siamo contenti di poterlo dire. E io vorrei con poche parole aiutarvi in questo, come dire, almeno incanalare in questo modo di condividere quella testimonianza che Mozart ha fatto, per capire chi è quest'uomo, per capire che pezzo di realtà voleva dire e ci dice. Evidentemente, se è un uomo che parla, bisogna che ci sia un uomo che ascolta. Questo è quello che rende così difficile la musica classica anche a tanti nostri intellettuali. Se uno racconta un'esperienza umana, chi ascolta deve vivere l'esperienza umana, altrimenti non c'è possibilità di condivisione. Un'ultima cosa prima di iniziare a dare alcune indicazioni su come ascoltare. Io non sono certo di poter dimostrare la sincerità di Mozart, perché dimostrare è un termine che è scientifico, universitario. Non posso dimostrare la sua sincerità. Una cosa però sono convinto di poter dimostrare, che e per questo ho voluto darvi anche il testo tra le mani, perché una cosa è sicura, che quello che Mozart scriveva lo capiva. Vi sembrerà una cosa banale, però per me non lo è per niente, perché per me ci sono voluti tanti anni per capire certe cose. E io vorrei farvi notare che il modo con cui lui traduce in suoni il contenuto di queste parole fa emergere in maniera indiscutibile che capiva la profondità di queste esperienze che lui traduce in suoni. Il fatto che poi le condividesse o le facesse sue è un rischio da correre, ma lo vedremo alla fine, è un giudizio da dare. Io mi fermerò a questo, a farvi vedere come straordinariamente quello che emerge da queste parole è compreso in tutta la sua profondità, fino a diventare suono, fino a diventare linguaggio musicale. Beh, come penso che sappiate se avete letto l'introduzione al CD, questa messa è stata praticamente commissionata a Mozart, ancora giovane, 23enne, giovane per noi, ma lui ormai era già, cioè, se pensate che a 6 anni aveva già fatto cose grandiose, quindi era già nel pieno della sua carriera, viene commissionata per una festività, per l'incoronazione di una immagine della Madonna sopra Salisburgo, con una corona che era stata benedetta dal Papa. E Mozart scrive questa messa di festa, si tratta di una festa. Noi ascolteremo i 5 brani dell'ordinario, quindi il Kyrie, il Gloria, Credo, Agnus Dei, Sanctus e Agnus Dei. Vi ho dato il testo perché vorrei proprio partire dal testo. Partiamo dal primo brano. Il primo brano è molto semplice. Io sottolineo volta per volta sempre più particolari. Iniziamo dal poco per andare più a fondo. In questo primo brano, il testo è semplicissimo, si comincia la messa con questa invocazione: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Io suggerisco un primo semplice particolare da ascoltare, perché già nel primo brano Mozart, questa è una mia opinione, fa sentire come sia possibile dire queste parole, Signore pietà, sia possibile dirlo in due modi diversi, che non sono uno il contrario dell'altro, sono uno, come dire, il completamento dell'altro, ma sono due modi diversi e sono evidentemente diversi. E per farci sentire questa diversità, Mozart usa due tipi di esecutori. Usa il coro, vedrete, questa è un'orchestra molto molto ricca, abbiamo coro, solisti e tutti gli strumenti dell'orchestra. Usa il coro per dire Signore pietà in un certo modo e usa i solisti per dirlo con un'altra modalità. Per il momento vi suggerisco solo questo, perché così cominciamo a fare anche un po' di abitudine al suo modo di esprimersi. Perché secondo me, poi si può discutere di questa interpretazione, il coro è come è per Mozart l'espressione della totalità, della totalità dei viventi, cioè della totalità di chi ha voce per parlare, cioè dell'umanità, degli uomini. E tutte le volte che usa il coro, ve lo farò notare più volte in questa messa, è come se fosse l'espressione di tutto. Cioè, se uno potesse dire tutto, lo direbbe col coro. Tutta l'umanità, tutta la storia dell'umanità, dall'inizio alla fine, senza distinzioni di maschi e femmina o distinzioni di età, tutti. E questa messa comincia esattamente con questo grido del coro, che veramente fa sentire, come dire, una situazione di, io direi di disperazione, è un po' troppo pesante questo, ma una situazione di necessità, di urgenza. È come se questa scena, che poi è la messa, si aprisse con questa situazione tragica di tutta l'umanità che grida. Sentite il coro come, per dare un'immagine, come se la voce da tutto il mondo, da tutta la terra si alzasse, gridando Signore pietà. Uno stato di necessità, di indigenza totale, di tutti. Quando intervengono i solisti, vi ripeto, per adesso notiamo solo questo, sentite come la scena cambia. E io do questa lettura, che poi vedremo se sarà confermata da quello che segue. Io penso che questi solisti per Mozart, sono quattro cantanti, basso, tenore, contralto e soprano, siano veramente l'idea della persona, del singolo. E tutte le volte che Mozart li fa intervenire, sentirete che il loro modo di intervenire è assolutamente personale, assolutamente storico, come di uno che vede quello che sta descrivendo. Non è più fuori dalla storia, è dentro la storia, come gente che passa, vede e racconta quello che vede. E sentirete come già dall'inizio questa drammaticità, questa tragicità pesante del Kyrie viene come attenuata da queste persone che dicono la stessa cosa, ma lo dicono con una dolcezza che ci porteremo dietro fino alla fine della messa. Come di gente che, pur condividendo quella situazione lì, è come se già vedesse, già da subito, vedesse questa possibilità, questa positività. Per me Mozart comincia già a dirsi in questi modi, in queste prime note qua, di una tragedia profonda della natura umana, eppure di un'idea, come dire, non cancellabile di possibilità. Infatti, se riuscite, sentite le ultime note, perché dopo il grido verrà ripetuta dall'orchestra il tema dei solisti, non cantata, solo la melodia, come a ricordarci, guardate che è vero che è una tragedia, ma il positivo è già iniziato, c'è già una promessa fin dall'inizio. Partiamo da questo Kyrie. Dovremmo spegnere le luci, sì. Ecco. We'll be right back. nel secondo brano, ecco, nel secondo brano vi sottolineo alcuni aspetti del testo. Io sono convinto che Mozart ha fatto questi segni che adesso vi dico, perché si notano. Per esempio, la prima cosa che sicuramente ha sottolineato è la prima parola, Gloria. Perché questo secondo brano, se il primo era un grido sofferto, era il grido del riconoscimento del limite, il Kyrie è questo, no? E però già Mozart, ve lo dicevo, spero che l'abbiate notato, fa già sentire che non è l'ultima parola. Quella percezione del limite che la Chiesa suggerisce di fare prima ancora di iniziare la messa, non è l'ultima parola, c'è già l'intuizione di qualcosa. Ecco, in questo secondo brano, nel Gloria, è come se questa percezione diventasse un'esplosione di certezza, di gioia, gloria. Sentirete come il coro attacca in maniera proprio potente, ma a significare non la potenza del coro, ma a significare la potenza di Dio. E tre volte grida questo gloria assolutamente solitario, gloria, gloria. Cioè come se fosse qualcosa che non appartiene a noi, fosse qualcosa di intoccabile, è la descrizione di Dio. E quindi sentirete tutto assolutamente potente. Sottolineo solo una parte di questo gloria, anche se ci sono tanti aspetti, perché Mozart è proprio obbediente al testo. Ma c'è un aspetto che secondo me, sintetizzo tutto in questo aspetto perché non si può perdere. Come vedete, dentro il gloria è incastonato un nuovo sguardo sull'uomo. Mentre uno è tutto proteso a dire gloria a Dio, gloria alla grandezza della sua maestà, a un certo punto è come se si ricordasse di sé. Immaginate tutta questa gente che grida gloria a Dio e poi a un certo punto gli viene in mente la natura umana. E allora sentirete che razza di cambiamento. Per questo vi dico, Mozart sa quello che fa. Perché quando dice certe parole, capisce che non può appena obbedire alle leggi della musica, ma che sta dicendo qualcosa di profondamente contrastante. È veramente un paradosso. Io dico gloria, poi mi ricordo di me. E viene fuori per tre volte qui tolis peccata mundi. Lì Mozart si ferma e dice qui c'è un'altra roba. Tant'è vero che c'è per tre volte la riproposizione dello stesso schema, bellissimo, di un grido, di nuovo torna il grido, qui tolis peccata mundi, fatto da tutto il coro. E sentirete come, adesso per chi capisce un po' di musica, come da una tonalità maggiore, tutta la prima parte, voltiamo pagina, andiamo in tonalità minore. C'è qualcosa di estremamente drammatico, di nuovo gridato dal coro, qui tolis peccata mundi. E, bellissimo, quel miserere nobis, per tre volte, detto dai solisti. E qui si nota ancora di più quella cosa che vi dicevo all'inizio. Questo grido di tutti diventa una domanda personale, miserere nobis, diventa la domanda di ciascuno. Per cui sentirete come quel grido diventa un'implorazione, non disperata. Mi basta fermarmi qui, ci sarebbero tante altre cose. Sentite che dura contrapposizione tra l'inizio e quella parte, quel cuore del gloria. Ascoltiamo.
Thank you.
terzo brano che ascoltiamo, il Credo, io penso che questo sia uno dei vertici di Mozart, insieme anche all'ultimo che ascolteremo, perché veramente qui è indiscutibile una sua comprensione da una parte e a mio parere anche condivisione del dramma che viene raccontato. Per esempio, il Credo evidentemente è l'espressione per definizione è l'espressione di una certezza, e Mozart fa di tutto per farci sentire questa certezza. Per dire, la musica si muove attraverso certi parametri, faccio degli esempi non per sfoggiare la cultura ma per farvi capire come funziona. La musica è fatta di ritmo. Se io voglio far sentire una cosa, voglio dare l'idea di una certezza, non farò mai un ritmo incerto, zoppicante, tipo tum 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 tum. No? È evidente che se io faccio così nessuno di voi dice che io sono certo, no? Cioè, mentre se io faccio tom 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 è evidente che è un tritasassi, no? Va avanti. Ecco, primo aspetto, il ritmo. Sentirete come tutto va avanti come se non guardassi in faccia a nessuno. Io sono certo di questo, credo in Dio Padre Onnipotente e tutti gli altri atti di fede, come qualcosa di non toccabile, non modificabile, non perturbabile. Sentirete delle botte ritmiche, proprio come, non so, come quando uno deve costruire un palazzo fa le fondamenta, o quando deve costruire un ponte deve mettere dei pilastri. Ecco, quei pilastri lì sono il ritmo, ed è qualcosa che veramente non si tocca, è l'esperienza proprio del non toccabile, ormai è così. Secondo aspetto, se io sono certo di una cosa non la dico così piano, perché vuol dire che non sono molto sicuro, come quando si interroga in classe, no? Che allora io come non ho capito, allora si capisce che. Perché il volume è una cosa che evidentemente incide sulla percezione di un passo sicuro. E infatti Mozart fa tutto forte. Sentirete che parte forte e va avanti forte, non c'è discussione. Un altro aspetto, per esempio, quando uno all'usare degli strumenti che sono strumenti da guerra. Per esempio le trombe, i tromboni che qui vengono utilizzati sono strumenti di potenza, cioè non è che si scherza con un trombone, cioè se vi arriva addosso si sente, perché è lo strumento di chi va in guerra, no? I fiati sono questo, tutti dentro. Ultimo aspetto che mi ha colpito, che se non guardavo la partitura non ci avrei fatto caso, Mozart è molto bravo a scrivere le melodie, no? Ha imparato dagli italiani, bisogna dirlo. E qui fa una melodia stranissima, cioè una melodia che non è una melodia, è tutto fermo, è tutto su una nota, come si intonava il canto gregoriano, no? Tutto su una nota sola, tam tam tarim, tam 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 tam, tam, tutto la fermo, e magari uno non se ne accorge perché sente tutta l'orchestra, gli sembra che tutto si muova, in realtà è tutto fermo. Voi sentirete una melodia che non si muove, come qualcosa, i fondamenti teologici della fede, che non dipendono da, come dire, da manipolazioni umane, tutto fermo. Sembra qualcosa di fronte al quale l'uomo non può fare niente, non può incidere. Tanto è forte, tanto è potente, tanto è oggettivo. Quello che mi commuove, quando tutte le volte che lo risento, e che a un certo punto questa armata Brancaleone a un certo punto si ferma, ma proprio improvvisamente, come se succedesse qualcosa che immediatamente uno viene da dire, cos'è il dubbio? Non funziona, si è fermato, è successo qualcosa che mette in discussione quella certezza. E qui veramente Mozart è grandioso. Sicuramente perché c'è una tradizione prima, non è che lui inventa questo, ma io dico che lui lo capisce questo, perché quando arriva al Descendit de Celis, quindi siamo poco prima della metà del Credo, Mozart intuisce in maniera veramente intelligente, se non vogliamo usare il termine geniale, ma intelligente, intuisce che si cambia pagina. Cioè quando si comincia a parlare di questa discesa dal cielo, succede qualcosa di diverso, non di dubbio, ma qualcosa di diverso. E infatti quella parte centrale, quel cuore del credo, è una cosa secondo me insuperabile, perché sentirete una frenata improvvisa su un accordo sospeso là in alto, come di uno che dice questo è vero, questo è vero, questo è vero, poi arriva, tac, succede qualcosa e si cambia pagina, perché sentirete che all'inizio tutti cantano, tutto il coro, secondo quella idea che vi avevo detto all'inizio. Arriviamo a et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine et homo factus est. E qui Mozart non casualmente fa cantare i solisti, tutta quell'idea di potenza, tutta quell'idea di quasi violenta, quell'idea di non tangibilità del dogma, qui si scioglie e diventa un canto dolcissimo, diventa un'immagine. Vi dicevo prima, per me i solisti sono quelli che vedono, sono le persone che vedono, e qui è come se dicessero quello che vedono, ex Maria Virgine. Quella potenza di Dio diventa la fragilità dolcissima di un bambino. E vi dicevo, qui si cambia pagina, è proprio evidentissima questa percezione, e si cambia pagina perché si arriva nella storia. Questo cambiare pagina di Mozart è la descrizione di gente che vede, di questi quattro, che sono quattro, che arrivano e vedono questa scena. Sentirete con che dolcezza, perché è proprio l'immagine di una donna col bambino. Et homo factus est, bambino, nelle braccia della Vergine. E Mozart veramente qui, finalmente c'è una melodia, la sentirete, perché è dolcissima. E tutto quello che prima era potente non c'è più. È il paradosso di un Dio che diventa bambino. E che quindi è tangibile. Così tangibile che, guardate, nuovamente Mozart ha fatto un'altra riga sul testo. Perché comunque questo testo è terribile. Perché dice un bambino e subito dopo dice crocifisso. È una roba che anche nello Stabat Mater c'è. Tutte le volte che Pergolesi parla di bambino, parla di Gesù bambino, per la Madonna è bambino ed è inchiodato in croce. E Mozart sente la stessa cosa, per cui è terribile quel passaggio. Sentirete che appena dicono homo factus est, i solisti, quel crucifixus, e qui guardate anche come dirige Mozart, come dirige Karina, scusate, quel crucifixus viene gridato da tutto il coro nuovamente, che interviene. Ed è il grido io immagino il popolo ebraico che vede quello che, come dire, che urla quello che è successo. Il bambino, quello che era il Messia, viene messo in croce. Sentite con che violenza, veramente violenza, viene gridato questo crucifixus fino a Ponzio Pilato. Poi altra riga che Mozart fa, quelle tre parole: passut, passus et sepultus est. Dopo questo grido, io amo immaginarmi questa gente che lo ha ammazzato e che comincia a capire che cosa ha combinato, guarda e dice è morto. Cioè è come se uno si accorgesse in quel momento di che cosa ha combinato. Quindi sentirete che dopo quel grido violento, crucifixus, tutta questa gente, tutto il coro che guarda e dice ma è morto, cioè l'abbiamo ammazzato. Se volete capirlo bene questo passaggio, guardate Karajan come dirige, perché Karajan a sua volta capisce queste robe qua, e questo è indubitabile. Guardate con che forza fa cantare quel passus, come se lo dicesse lui: abbiamo ammazzato Dio, no? E un'altra cosa bellissima è quel sepultus, perché qui Mozart, anche qui copiando da Pergolesi, fa un errore, fa uno sbaglio. Quando si canta non si respira in mezzo alle parole, cioè una regola classica. Quando si canta, io non posso cantare parlami d'amore, ma Ryu non sta bene, no, non funziona. Forse questa non la conoscete tutti, quindi vai, stesso. Allo stesso modo non posso cantare Sepultus respirando, invece Mozart mette i respiri, cioè mette le pause, e obbliga i cantanti a sbagliare. C'è dentro tutta la tradizione barocca in questo, eh. Però è impressionante, perché è come se ci facesse passare il tempo degli ultimi respiri, o come se volesse far vedere della gente che non riesce neanche più a raccontare, tanto è grave quello che è successo. E allora sentirete che il coro singhiozza: se pul tus. Ma la cosa più, secondo me, l'intuizione più bella è su quel verbo est, perché est, come dire, è come se dicesse chiuso, fine. Sepultus est, la storia è finita perché è morto. E Mozart, in maniera bellissima, anticipa su quell'est la ripresa di tutto quello che segue, e anticipa la ripresa dello stesso ritmo, della stessa potenza, della stessa imperturbabilità che avevamo sentito all'inizio. Su quell'est, appena dice questa storia è finita, riparte con la stessa musica, è identica, la prende e la rimette di là, in fondo, e dice: non è morto, et resurrexit. Ma lo fa partire sull'est, come se dicesse: guardate che questa morte non è una fine, è un inizio. E dal di lì in poi ci sono altre cose, ma è troppo importante fissare questa cosa qui, perché è stupenda. Dal di lì in poi sentirete che di nuovo si riparte con la stessa identica certezza dell'inizio. Io do questa immagine, mi sembra che sia proprio una pagina di storia messa dentro la descrizione dei pilastri della fede. Ma si cambia registro, perché lì diventa il registro della storia. E Mozart, in qualche modo, ce lo dice chiaramente: questo è un altro piano, anche se è la garanzia di quello prima. Ascoltiamo. Quarto brano, penultimo, è semplice come testo. Qui Mozart, a mio parere, l'ha pensato in tre idee, tre momenti. La prima è quella, secondo me, è l'idea di quel pleni. Se vedete anche come dirige Karajan, ha proprio un gesto larghissimo. Come se volesse abbracciare tutto, ma perché ha questo gesto? Perché la musica scritta da Mozart, la melodia, è una melodia lunghissima. Quando dice Sanctus, santo, santo, santo il Signore, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, ha una melodia che è così lunga che magari quasi a fatica si riesce a far tutta col fiato, perché è proprio l'idea di qualcosa che abbraccia. Sentirete la pienezza di tutta la sonorità dell'orchestra e soprattutto della lunghezza della melodia, un abbraccio grandissimo, ed è proprio l'idea della potenza, perché questo è il Sanctus, la potenza di Dio che possiede tutto, del possesso pieno di tutto. La seconda parte è come la reazione a questo spettacolo, a questo stupore, lo stupore che tutta la realtà è nelle sue mani, che esplode in un canto, Osanna in Excelsis. E qui Mozart ha proprio la sensazione di voler sfondare. Se prima ha detto tutta la realtà è piena di te, c'è quasi questo direi giovanile impeto di voler andare di là. Questo Osanna è proprio gridato come per sfondare il limite delle cose, per andare di là. È un grido di gloria nella profondità, nei cieli. È molto interessante che l'ultimo verso di questa forma abbastanza strana, questo testo abbastanza strano, è la descrizione quel verso che viene citato quando Cristo entra a Gerusalemme, quindi della tradizione dell'Antico Testamento, ma ridetto quando Cristo entra a Gerusalemme: benedetto chi viene nel nome del Signore. e non lo so, io non è che sia teologo, però è interessante che Mozart faccia di nuovo eseguire questo brano che racconta la storia dai solisti. E racconta, lo sentirete dal passo, perché il primo è un abbraccio totale, il secondo è questo sforamento di là, il terzo, il Benedictus, viene introdotto da un passo che sembra veramente il ritmo di uno che cammina, e descritto dai quattro solisti, come se vedessero questo arrivo. E anche qui viene descritto con una semplicità e una affezione che è evidente. E idealmente è come se quel cielo e quella terra fossero riuniti in quella semplicità, la semplicità di uno che cammina, che si può vedere. E infatti dopo risentirete il coro che rinterviene e dice Osanna. Penso che ci sia un legame ideale tra tutti questi passaggi. Ascoltiamo.
Thank you.
l'ultimo brano che ascoltiamo è anche quello un po' più problematico, perché Mozart fa una scelta molto strana. Innanzitutto il testo paradossalmente è uguale a quello con cui siamo partiti, è uguale sia formalmente che come contenuto: Agnus Dei qui toli peccata mundi, miserere nobis, per tre volte, come il testo dell'inizio della messa. Eppure qui Mozart ci fa capire che è diverso, cioè ridire queste stesse cose alla fine della liturgia è totalmente diverso dall'inizio, perché evidentemente qualcosa è successo, e ridire queste parole, che sono il sentimento del limite, di nuovo, del limite dell'uomo di fronte al suo destino, è un'altra cosa. Tanto che Mozart fa una scelta, a mio parere, molto coraggiosa, tanto che sarà anche molto criticato per questo. Cioè lui decide, avete visto quanti strumenti ha a disposizione, che organico ha a disposizione, una volta che lo fai venire tutto lo paghi, quindi lo puoi usare, no? E lui fa una scelta strana, cioè decide di far fare l'ultimo pezzo praticamente tutto, dopo vi spiego perché praticamente, solo a una cantante, solo al soprano, e viene fuori un brano anche da un punto di vista formale assolutamente unico, stranissimo. Viene fuori una cosa estremamente dolce, tanto che io l'ho sempre descritto come il canto di una donna innamorata. Non è un caso che venga assegnato a una donna, e non è un caso se la melodia con cui viene detto questo Agnus Dei verrà tranquillamente usata da Mozart nelle nozze di Figaro, destando scandalo dappertutto. E proprio nelle nozze di Figaro viene messo in bocca a una donna che è la figura dell'innocenza, della passione e dell'innocenza, perché è questa la figura che viene fuori da questo canto. Come mai Mozart ha fatto questa scelta? Io ho negli occhi alcune figure di donne che il Vangelo descrive, che sono proprio, a mio parere, la descrizione di questa musica, cioè di donne che potevano chiedere la stessa cosa dell'inizio, miserere nobis, ma dicendo quella parola avevano davanti agli occhi la persona che poteva dare quel perdono. Per cui non è una richiesta, un grido generico, ma è la percezione quasi di avere tra le braccia colui che salva, tanto che è una melodia che all'inizio sembra quasi una ninna nanna, ma è una ninna nanna di una che dice: aiutami perché sennò muoio, salvami, e lo dice con una tale familiarità che addirittura la terza volta che lo ridice, io noto questa, almeno come la esegue questo straordinario soprano che è Kathleen Battle, gli dà una vena la terza volta, come dire: è la terza volta che te lo chiedo. Insomma, è così familiare che quasi si arrabbia, infatti il tono diventa ancora più deciso: dammi ciò di cui ho bisogno, non so, samaritano, dammi da bere, no? Questa familiarità io penso che sia possibile solo se uno ha di fronte agli occhi qualcosa. Infatti forse l'avete letto quando Giussani parla di questa, perché Giussani è rimasto colpito da questo brano perché ha visto questo video, questa ripresa che poi andò in diretta sulla Rai, e fu molto colpito da come il soprano canta guardando fisso il maestro, con che intensità guarda il maestro. Perché a mio parere una roba così non si può né scrivere né cantare avendo gli occhi chiusi, non si può. Cioè Mozart non poteva scrivere una melodia così senza niente davanti, come questa cantante non può cantare bene senza niente davanti, come anche il maestro, guardatelo, non può dirigere bene senza niente davanti, perché è la descrizione di una familiarità di uno che è la risposta a quel problema, miserere nobis, come di una mamma che ha tra le braccia colui a cui chiede perdono per tre volte. e la terza volta succede qualcosa di strano, tanto ormai Mozart ci ha abituato a questo. E quando la terza volta, dopo aver detto qui tolis peccata mundi, inizia l'ultima parte della frase, da nobis pacem, c'è una scelta di Mozart che squilibria totalmente il brano, perché tutto il brano è cantato da una donna sola, e quando dice da nobis pacem, in maniera assolutamente inconcepibile, iniziano ad entrare dentro gli altri solisti. Dico inconcepibile perché io sinceramente non ho mai visto una forma così sformata, il che vuol dire che Mozart voleva proprio farlo. Perché su quel da nobis pacem entrano prima uno alla volta gli altri solisti e poi vedrete entra tutto il coro, per cui un brano fatto tutto da una donna sola alla fine dentro tutti, perché a mio parere c'è un'idea molto bella di Mozart, come se quella domanda e quella familiarità non fosse solo per quella donna lì, ma diventasse una possibilità per tutti. E quindi sentirete che alla fine è una festa, una vera festa. Prima di ascoltarlo vorrei leggere questo commento che Giussani fa. Questo brano per me è spettacolare, con quel canto commovente, così intenso e perfetto, è una preghiera, una domanda poggiata su Dio fatto uomo, per salvare la povertà e la meschinità di noi uomini. Egli è venuto per questo. Ve l'ho letto perché c'è l'idea di un abbraccio per tutti, da nobis pacem, e questa domanda poggiata su Dio fatto uomo. È questo, a mio parere, il tono totalmente diverso che si sente alla fine della messa, che è una domanda poggiata su un Dio fatto uomo. Ascoltiamo. Rispetto alla problematica che vi dicevo all'inizio, è evidente come di fronte a un'opera d'arte, questa poi in particolare, c'è un punto in cui arriva la scienza, e la scienza può dire, io ve lo potrei dimostrare, può dire che sicuramente Mozart capiva quel che faceva. Fin qui la scienza ci arriva e non si può discutere, cioè quando scriveva certe parole sapeva almeno cosa vogliono dire per la tradizione cristiana. Sulla sincerità del suo gesto è come se la scienza dovesse riconoscere un limite, perché si deve fermare, perché ridurre l'arte a qualcosa di dimostrabile, che finisce col dimostrabile, è qualcosa che l'ammazza, perché per ascoltare, per far proprio un pezzo di arte, è come se il metodo da usare fosse lo stesso metodo dell'artista, che è il metodo intuitivo, che è il metodo dell'intuizione, che dietro quella cosa lì ci sia qualcosa di più grande. E io quindi credo che per dare un giudizio su questa persona che ha scritto, su questa testimonianza che Mozart ha fatto, sia indispensabile che questa intuizione venga esercitata. E seconda e ultima cosa, per capire veramente se quello che viene detto è la testimonianza di un'esperienza, bisogna farne esperienza e quindi rischiare. È un rischio. L'approcciarsi a un'opera d'arte è un rischio personale, perché per capire se uno a quelle cose ci crede bisogna aver fatto almeno la stessa esperienza, perché altrimenti è difficile poter dare un giudizio. Mi sono permesso questa piccola chiosa finale, perché penso che la nostra epoca sia molto più povera di questo aspetto intuitivo, di questa esperienza umana, di umanità vissuta, che non di tante tecniche scientifiche, che pure sono utili, che pure servono, ma che non possono ridurre l'arte a quello che a una dimensione che le sta stretta, perché è molto più grande. Dopodiché è interessante poter rischiare su Mozart, poter rischiare, perché comunque non c'è niente dimostrato, è un rischio interessante. Penso che l'arte più bella sia quella che fa rischiare. Grazie.
Una sola cosa, se pensiamo che sia vero quello che abbiamo capito stasera dalle note di Mozart, dalla interpretazione di Karajan e dalla guida immedesimata così bene dal maestro Pierpaolo Bellini, che ringraziamo ancora, forse non è paradossale accostare a un così alto capolavoro di musica classica dei canti popolari. È una sfida che vuole essere l'ultimo incontro di questo ciclo, martedì prossimo, sempre alle 21 in San Marco, e proporremo dei canti popolari che nascono da un'esperienza umana e vogliono accompagnarla. Quindi, se queste cose hanno toccato, vi invitiamo tutti martedì prossimo in Sala San Marco alle 21. Buonasera.